Un caro saluto a tutti, ciao, eccoci qui con la consueta trasmissione diretta Facebook, durante la quale registro il podcast che poi verrà caricato nel sito apposito dove sono raccolti tutti i miei podcast, che al venerdì mattina poi vengono appunto pubblicati anche su Facebook come audio. Ho pensato di fare questa registrazione come servizio in più proprio per creare una linea diretta, anche eventualmente se avete delle domande che in chat io faccio in tempo a vedere, e quindi possiamo interagire in maniera ancora più diretta e in tempo reale. Bene, veniamo alle domande che mi sono arrivate via email. Vi ricordo che potete continuare a scrivermi su info@carlodorofatti.com. Domande relative ai temi che tanto ci appassionano: la meditazione, la spiritualità, la ricerca interiore, quelle discipline psicofisiche che meglio ci possono aiutare in un cammino di crescita, di risveglio, di consapevolezza. Quindi continuate pure a scrivermi info@carlodorofatti.com. Vi ricordo anche il sito accademiaacos.it e vi ricordo che a settembre ricominceremo le attività sia i primi giovedì del mese a Terni. Ogni primo giovedì del mese c'è una conferenza d'ingresso libero pubblica all'Hotel de Paris, e poi il 10 settembre inizia un nuovo anno accademico, un nuovo primo anno accademico, e tra l'altro coroniamo questa sinergia straordinaria che ho avuto modo di realizzare con l'associazione dilettantistica sportiva Sambao, nella figura poi dell'amico e maestro Simone Sebastiani, insegnante di discipline tradizionali cinesi. Quindi le attività accademiche, a parte il 10 settembre che faremo l'apertura e la prima giornata a tutti gli effetti all'Hotel de Paris, poi per tutti gli anni accademici verranno svolte presso l'associazione Sambao a Terni. Bene, comunque tutte le attività le trovate sul calendario eventi, anche le attività online, i webinar. Vi segnalo anche che ci sarà un webinar in settembre gratuito, quindi potrete collegarvi gratuitamente il 12 ottobre c'è la prima lezione, mentre gratis online il 21 settembre, giovedì 21 settembre, ci sarà una mia conferenza in diretta streaming ad ingresso libero, ad accesso libero e gratuito, che si intitolerà L'alchimia del maschile e del femminile. Questo il 21 settembre. Comunque tutti i dati li trovate su accademiaacos.it. Veniamo decisamente alle domande di oggi. Allora, un'amica mi scrive e mi dice, potresti parlare, l'email è molto lunga, comunque adesso io vado alla domanda che è molto interessante. Abbasso un po' la musica che sennò ci dà fastidio, ok. Allora, potresti parlare della donazione degli organi da un punto di vista spirituale? Può incidere sul percorso della nostra anima? È una scelta che ci viene fatta passare come un bene, ma io non mi fido molto, mi piacerebbe un tuo approfondimento. Ti ringrazio, ti saluto, eccetera, eccetera. Allora, parliamo della donazione degli organi da un punto di vista spirituale e da un punto di vista esoterico. Secondo le mie ricerche, i miei studi, quelle che possono essere anche le mie congetture, le mie ipotesi al riguardo. Allora, io trovo che, allora, prima di tutto noi ammettiamo che siamo una macchina biologica che veicola coscienza potenzialmente, veicola anima, veicola percezione, sentimento, amore. Nella migliore delle ipotesi, veicola anche tutte quelle insidie che comunque la vita nella sua ambiguità ci pone di fronte, ecco il gioco del libero arbitrio, ecco la possibilità anche di incanalare tutt'altro rispetto a coscienza, spiritualità e amore, e questo lo vediamo. Tutto questo viene comunque rappresentato, manifestato attraverso l'animale che siamo, una macchina biologica complessa, articolata, viva e capace di produrre valore aggiunto, intelligenza, pensiero, sensazioni, e tutto questo si interconnette con il corpo, è un tutt'uno con il corpo. Ogni nostra cellula, ogni molecola e quindi ogni apparato, ogni organo è interconnesso con la nostra esperienza esistenziale, con il nostro pensiero, il nostro sentimento, la nostra coscienza, se vogliamo. È un tutt'uno, ok? Quindi il corpo non è solo un veicolo, ma è anche esso stesso manifestazione della coscienza, del livello di coscienza che siamo in grado di esprimere, ok? Quindi, ecco, il corpo non solo da vedersi come un veicolo, ma come a sua volta parte di un processo esistenziale, di una trasformazione alchemica, di una trasmutazione, ok? Di un trascendimento, se vogliamo. Quindi la coscienza non è solo un fenomeno metafisico o astratto o trascendentale, ma è immanente, è profondamente interconnesso con le dinamiche della vita biologica. Allora, possiamo fare diverse considerazioni, perché intanto il poter far sì che un'altra vita abbia possibilità di continuità, di guarigione, grazie al fatto che noi diamo il nostro consenso affinché eventualmente possano i nostri organi, se ci sono le condizioni, essere trapiantati, quindi essere messi a disposizione di qualcun altro per poter salvare vite, credo che sia dal punto di vista spirituale assolutamente nobile e onorevole. Non credo che si tratti di deturpare il corpo, non credo che si tratti di violentarlo o di non rispettarne l'integrità. Credo altresì che possa a sua volta corrispondere ad un processo di disidentificazione necessario poi affinché la nostra coscienza, una volta libera dai vincoli corporei, all'ora della nostra morte fisica, possa procedere, possa continuare. Quindi l'attaccamento al corpo fisico, sebbene sia esso stesso manifestazione della nostra individualità, io non lo vedo così necessario, anzi trovo a volte che l'attaccamento al corpo possa costituire un impedimento per il libero viaggio dell'anima oltre, ok? Quindi dal punto di vista spirituale direi che far sì che il nostro corpo possa salvare altre vite, ben venga. Da un altro punto di vista però dobbiamo anche considerare l'aspetto esoterico, cioè sottile, cioè energetico. E quindi io penso che l'operazione di trapianto, a parte essere un atto di volontà, di consapevolezza, debba essere accompagnata anche da un trapianto sul piano sottile, perché i nostri organi contengono la nostra memoria, va bene, la nostra individualità animica andrà oltre, si distaccherà, procederà con un viaggio straordinario, però è vero che i nostri organi in qualche modo conservano memorie, informazioni. Il nostro corpo è informato, noi siamo costituiti da una percentuale altissima di acqua, e questa acqua è acqua informata, è informata della nostra vita, del nostro pensiero, dei nostri sentimenti, delle nostre sofferenze, delle nostre attitudini, dei nostri aspetti caratteriali. Quindi io penso che il trapianto possa e debba essere auspicabile nel momento in cui però si sappia anche gestire l'aspetto energetico, gestire l'aspetto sottile. E qui è un atto veramente sciamanico, la gestione di un organo affinché da una parte ci sia un'anima che procede oltre, che questi organi possano quindi essere in qualche modo resettati, perdonatemi il tecnicismo, però resettati dalle nostre memorie e informazioni, che invece dovranno essere assegnate come bagaglio esperienziale alla nostra anima, e questo è un accompagnamento, no? È un bardo, come dicono le tradizioni orientali, buddiste, no? Il bardo, l'accompagnamento è un po' tutto questo, è un processo di disidentificazione del corpo, è un viaggio che va oltre. Pertanto penso che prima di trapiantare si debba anche considerare l'aspetto energetico. Come? Non lo sto a spiegare adesso qui, dipende dal livello di conoscenza, di consapevolezza di chi eventualmente possa gestire questo, però ecco, indubbiamente tutti quei casi di rigetto, a volte inspiegabili da un punto di vista clinico, forse possono essere spiegati proprio dal fatto che i nostri organi mantengono delle memorie, delle informazioni, che possono entrare in dissonanza con il corpo energetico sottile del ricevente. E allora ecco che questa dissonanza poi può anche o da una parte essere assimilata, essere in qualche modo armonizzata, oppure può essere causa di rigetto, ok? Per cui sì, certamente sì, perché no, però penso che si debba approfondire anche l'aspetto sottile, anche l'aspetto energetico, e questo non viene fatto, questo non possiamo immaginare che venga fatto nella norma. Pertanto ecco che se siamo in un percorso di un certo tipo, si valuterà caso per caso, se nel nostro caso o nel caso di altre persone che noi conosciamo e che magari partecipano al nostro stesso percorso spirituale, chissà, si valuterà caso per caso l'opportunità del da farsi. Per esempio, in caso di suicidio, io sinceramente valuterei molto bene di trapiantare quegli organi, perché la morte è stata causata probabilmente da conflitti interiori molto forti, e questi conflitti comunque nella memoria degli organi ci sono, ho fatto solo un esempio, ok? Per cui si deve valutare caso per caso, però se dal punto di vista spirituale, etico, è assolutamente ragionevole e auspicabile, ed è un atto di maturità e di trascendenza, se vogliamo, dall'altra parte, dal punto di vista esoterico, bisogna invece valutare, e bisogna valutare proprio caso per caso, ok? Vedete come la risposta non è né sì né no, ma è vediamo, considerando che mettere a disposizione il proprio corpo e i propri organi può essere un atto di amore, può essere un atto, però come dice l'email, attenzione, perché a volte non è questo il caso, ma a volte cerchiamo in buona fede di fare del bene, ma non sapendo, non avendo il quadro generale di come funzionano le cose veramente, a volte invece non facciamo il bene che pensiamo di fare. Ecco perché un cammino di conoscenza, un cammino di consapevolezza è così importante, non è qualcosa di astratto, di metafisico, di alienato e di alienante, ma è qualcosa di estremamente pertinente alla nostra vita, le nostre scelte quotidiane, i valori che decidiamo di difendere, di rappresentare nella nostra vita. La conoscenza è fondamentale, proprio anche per non prendere delle cantonate madornali, no? E quindi cercare veramente di comprendere come funzionano dinamiche che purtroppo oggi sono state dimenticate, vengono trascurate da tutti, dalla scuola, dall'ambiente medico, dalle università. Ecco, non c'è un'attenzione all'aspetto sottile, animico, spirituale, se non rigettandolo in una metafisica o in una religiosità veramente molto astratta e quindi poco credibile, e quindi tutto sommato inconcludente. No, quando parliamo invece di ricerca spirituale, di ricerca interiore, stiamo proprio cercando invece di comprendere chi siamo, cosa siamo e di conseguenza qual è la nostra natura reale, che è una natura veramente olistica, veramente complessa, non fatta solo di corpi, pezzi di ricambio, che poi vengono anche addirittura ad essere oggetto di traffici criminali, pensate all'espianto degli organi, al commercio clandestino di organi. Ecco, l'uomo non è semplicemente una macchina e un insieme di pezzi di ricambio, quindi ci vuole coscienza per comprendere che cosa può significare fare del bene veramente. Questo è. Va bene, non mi dilungo perché poi si aprono qui molte considerazioni che potete fare. Ecco, qui c'è una domanda di un amico in chat che mi dice una mielopatia cervicale può interferire con gli esiti degli stati meditativi? Ah no, pensavo che fosse una domanda pertinente all'argomento. Beh, comunque per risponderti, nulla può interferire con gli esiti degli stati meditativi, perché tutto quello che è fa parte dello stato meditativo. La meditazione non può essere interferita. Tutto è meditazione. Meditazione non è una cosa che fai, è un come fai qualunque cosa, è un come sei qualunque modo tu sia. Meditazione è essere, quindi non è un qualcosa che fai che possa essere disturbato, perché anche la fonte del disturbo è meditazione. Quindi credo proprio di no, non credo. Poi certo che se fai delle pratiche particolari, io adesso per meditazione intendo quello stato di presenza, di silenzio, di consapevolezza, poi è chiaro che se ti inoltri in dinamiche energetiche particolari, allora anche lì bisognerà valutare, è ovvio, no? Tu mi parli di asana yogiche, mi parli di yoga, lì bisogna vedere, bisognerà vedere, ma tu stesso sono sicuro che avrai la possibilità di renderti conto, di accorgerti. Il corpo parla, quindi valuta tu. Sicuramente bisognerà considerare da una parte la meditazione, però dall'altra parte certe forme di yoga molto intense vanno calibrate, ma non solo per chi può avere un problema piuttosto che un altro, ma per tutti, perché noi non siamo abituati a relazionarci con la nostra energia corporea, con la nostra energia psichica quando orientata correttamente, al di fuori dei programmi che altrimenti ci rendono semplicemente degli automi che vivono una vita appunto ripetitiva, automatica, grigia, mediocre, inconcludente sul piano evolutivo. Ecco, nel momento in cui noi ci inoltriamo, ci introduciamo in un cammino che è sì di studio, di consapevolezza, di riflessione, ma è anche un cammino corporeo, bisognerà fare i conti con le nostre condizioni di partenza, tenendo presente che si può fare tutto quando viene fatto nel giusto modo. E quindi bisogna anche trovare delle guide competenti eventualmente, perché soprattutto quando si parla di energia e di alchimia corporea, non ci si può improvvisare. È vero che poi dentro di noi ci sono tutte le risposte e impareremo ad accedervi e impareremo a essere maestri di noi stessi, ma all'inizio una guida amorevole, autentica, ma soprattutto preparata e che abbia a sua volta compiuto quel cammino, non voglio dire che sia indispensabile, perché gli assolutismi non mi piacciono mai, però può essere estremamente di grande conforto, di grande orientamento. Ok? Anche per evitare errori che sono già stati commessi da altri, per cui la cosa più bella di ammettere di aver bisogno di una guida è anche ammettere la possibilità di evitare sbagli che sono già stati fatti e quindi non è necessario che noi ricominciamo tutto da capo. Ok? Anche se a volte può essere utile anche quello, e la guida attenta saprà anche lasciarti fare nel momento in cui quel lasciarti fare potrà essere a te utile. Va bene, veniamo all'altra domanda di oggi. Ok, allora, caro Carlo, questa è una domanda fresca, è arrivata adesso, si vede che siete in ferie perché mi sono arrivate poche domande questa settimana, anzi devo dire che ho quasi esaurito la coda lavori. Allora, vediamo un po'. Caro Carlo, facendo alcune ricerche sul web mi sono imbattuta in un video di Harry Gunther Leone che parlava delle costellazioni familiari. Quindi qua si parla di costellazioni familiari. Questo autore, Harry Gunther Leone, afferma che sono un lavoro molto profondo che ci permette di vedere e di accogliere quello che non è stato risolto a livello animico. Dice che durante le sedute si può avvertire una forza che muove, qualcosa che arriva da un altro luogo, che i partecipanti non recitano affatto. Ricordo invece che tu consideravi le costellazioni familiari, così come la psicoterapia, il counseling, la PNL, eccetera, come qualcosa di prettamente mentale, qualcosa che riguarda il nostro spirito di opposizione, ma non la nostra vera essenza. Potresti trattare un po' questo argomento? È l'ennesima barzelletta che ci racconta la nostra mente? Ti pongo questo quesito perché sono un po' perplessa. Harry Günther Leone sembrerebbe molto spirituale, inoltre parla spesso di come gestire la mente impazzita al fine di trascenderla e di tornare all'essenza. Ciò che non mi torna sono appunto le costellazioni familiari, perché sono anch'io un po' scettica. Bene, allora vediamo un po' di entrare nell'argomento delle costellazioni familiari. Allora, le costellazioni familiari sono uno strumento. E come tutti gli strumenti, abbisognano di essere adoperati da mani esperte, da chi conosce questi strumenti e li sa usare, e li sa applicare, con estrema attenzione, perché qui non siamo dei macellai, qui si sta parlando di mente, si sta parlando di anima, si sta parlando delle persone, del loro vissuto, dei loro sentimenti, dei loro traumi, delle loro nevrosi, dei loro punti di forza, delle loro creatività, dei loro talenti ancora tutti da scoprire o magari da esprimere finalmente. Si sta parlando di persone che spesso magari non stanno bene. Quindi, oppure che sono curiose di conoscersi. È un processo molto delicato questo, molto delicato questo. Quindi la psicologia, la psicoterapia e quindi di conseguenza anche tutte quelle altre, quegli altri derivati, no? La PNL, il counseling, le costellazioni familiari, devono essere da una parte proposte nel dovuto modo, dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli di che cosa stiamo facendo e di che cosa stiamo chiedendo al terapeuta. E in ogni caso il terapeuta è estremamente responsabile, okay, di quello che sta accadendo, di quello che accade. A volte si aprono delle porte e poi non le si sa richiudere. E quindi le persone rimangono lì come degli stracci bagnati, buttati per terra, dopo ore di pianto o di risa, a volte patetiche. Quindi il modo con cui anche questo strumento molto interessante viene proposto oggi sulla bancarella della New Age mi delude molto. Non dico che ne parlo male, però esorto a fare attenzione, perché i terapeuti devono essere estremamente preparati, soprattutto poi se si pretende di entrare nel campo dello spirituale. E lo spirito non può essere psicologizzato, perché a volte è proprio in antitesi con quelle dinamiche dell'ego che si vuole curare attraverso sentieri psicologici, ma che invece sono da lasciare inaridire, da trascendere, da lasciar soffrire, proprio perché è quella la porta di una rinascita. Quindi a volte si va proprio a curare quelle parti di noi che hanno bisogno di essere lasciate andare e che hanno bisogno, magari come un drogato in crisi di astinenza, di soffrire un pochino per ritrovare un nuovo ricominciamento, una via di trasmutazione, di trasformazione, di cambiamento. Se andiamo invece a consolarle, a confortarle, a suggestionarle, spesso si fa proprio il gioco opposto a quello della crescita, della consapevolezza dell'individuo e quindi di una guarigione reale, che è rinnovamento, che è coscienza. Quindi attenzione, a volte la psicologia non è amica della spiritualità. Dovrebbe esserlo, tant'è che la parola psiche significa anima, quindi meglio di così. Però da molto tempo l'anima è stata sradicata dalla psicologia. Tant'è che se ne parlate in ambienti accademici, universitari, di anima, di coscienza, vi guardano male quasi, no? Gli psicologi. Quindi, intanto, le costellazioni familiari sono uno strumento, ok? È una rappresentazione, va bene? È una rappresentazione teatrale, è uno psicodramma, va bene? Attraverso queste dinamiche psicodrammatiche si cerca di andare a rappresentare, rievocandoli, determinati traumi e la loro soluzione. Viene messa in scena la soluzione. Io non dico che questa messa in scena non abbia effetti e non possa avere effetti di consapevolezza e di guarigione, di rimozione di traumi, di ristrutturazione di personalità, di revisione del proprio sé attraverso questa sorta di pantomima. Quindi ci sono gli altri, c'è il gruppo, alcuni lo fanno addirittura con i bambolotti, quindi neanche con il gruppo, ma viene a rappresentarsi questa scena guidata sempre da un terapeuta, anche con i Playmobil o i soldatini, quello che vi pare. Ed è un gioco di proiezione, di evocazione, di figure alle quali finalmente ci si apre, con le quali si parla, con le quali si entra in relazione, e da lì si vanno a ristrutturare eventuali blocchi, traumi che si riferiscano a episodi reali oppure a episodi che noi abbiamo alimentato nella nostra mente in un certo modo, provocando tuttavia il disagio. Va bene, è uno strumento, ripeto. Io penso tra l'altro che la costellazione, le costellazioni familiari vadano fatte una volta sola nella vita, una volta sola, bene, molto bene, una volta sola, perché poi la mente ha capito il trucco, rifarle non ha senso, ormai abbiamo, la mente ha già capito, e quindi rifarle secondo me vuol dire veramente rischiare di recitare. E vuol dire veramente rischiare di raccontarsi delle storie, perché ormai la mente ha capito il trucco. La prima volta riesci a tenderle un agguato, poi ha capito come funziona il giochino e quindi tirerà su tutte le sue brave difese. Quindi le costellazioni familiari vanno fatte semmai una volta. Io penso anche che non dobbiamo poi attribuire al passato e agli altri tutta questa radicale importanza, perché in fondo noi abbiamo la possibilità di vedere e risolvere le nostre problematiche a prescindere dagli altri o dalla loro rappresentazione in una costellazione familiare riprodotta come uno psicodramma. Io penso che noi possiamo trovare dentro di noi adesso le chiavi di lettura, perché il passato in fondo non esiste più. Quelle persone non esistono più, sono cambiate, sono diverse, hanno il loro percorso a loro volta. Noi siamo cambiati. Io penso che semmai è con quanto dentro di noi tratteniamo che dobbiamo fare i conti, è con noi stessi che dobbiamo fare i conti, non con gli altri. Ah, finalmente ho risolto con mio padre perché dopo le costellazioni familiari gli ho telefonato, ci siamo incontrati, ci siamo perdonati, oppure perché è stato rappresentato da un attore e questo mi ha smosso, perché finalmente tutto quello che non osavo dire a mio padre o a mia madre o a mia sorella o a mia fidanzata l'ho detto in quel momento e mi sono sfogato. Ma noi dovremmo riuscire a produrre questa autocoscienza e le sue risoluzioni a prescindere dal dipendere ancora una volta da relazioni, come se dipendesse dagli altri il nostro perdono, il loro perdono, l'appianare le questioni, rivivere determinate situazioni ristrutturandole in un certo modo, perdonandole, giustificandole, riarmonizzandole dentro di noi. Certo, poi l'interazione può essere sempre costruttiva anche per l'altra persona, ma questo è un altro discorso ancora. Io parlo di noi stessi. Noi dobbiamo fare i conti non con il nostro passato e non con gli altri, né con le loro rappresentazioni buffe in un teatrino improvvisato. Noi dobbiamo fare i conti con noi stessi, è con noi stessi che dobbiamo fare i conti. Adesso, il passato non esiste, gli altri, è con noi stessi che dobbiamo fare i conti. Quanto siamo attaccati ancora a quel trauma? Quanto lo desideriamo ancora? Oppure quanto non lo vogliamo vedere, ma possiamo vederlo? A prescindere. Poi, ripeto, gli strumenti che possano aiutare, favorire, ben vengano. Ma sono strumenti. Dentro di noi siamo molto bravi anche a creare giustificazioni e a dare agli altri la colpa, e a dare al passato la colpa, e a dare a quell'episodio la colpa. Ma è adesso che noi viviamo, ora, qui, adesso. Quindi è un attimo rivedersi, rivedere con sincerità, anche con sofferenza. Magari anche grazie a un buon amico, chissà, o grazie ad un buon libro, o grazie ad una buona meditazione. Perché noi possiamo fare tutte le costellazioni familiari che vogliamo, e magari il terapeuta è anche bravo, ma capite che se dentro di noi non schiodiamo, non succede niente. Abbiamo passato una giornata un po' così, forse divertente, forse terribile, perché abbiamo pianto tanto, e quella cloaca, aprirla, cosa vuol dire? Capace che poi dobbiamo dipendere dal terapeuta all'infinito, perché abbiamo aperto quella fogna? E allora forse era meglio che trovavamo altre strade per riarmonizzare. Certe cose si sgonfiano anche da sole. La New Age ci costringe nell'idea di essere ammalati, di essere pieni di problemi, di avere mille disagi. I vostri guru, i vostri psicoterapeuti ci campano, vi vogliono problematici, vi creano spesso o insistono, producendo poi determinate situazioni che non sono affatto terapeutiche, anche se a volte pensano di esserlo. Quindi si pensa che lo siano. Quindi ognuno deve fare i conti con se stesso, questo è imprescindibile. È invece prescindibile tutto il resto sono strumenti, ognuno trovi il suo, ok? Quindi anche qui, costellazioni familiari sì, costellazioni familiari no. Perché no, se tuttavia siamo disposti a metterci veramente in gioco, anche perché questo gioco, farlo altre 2, 3, 4, 5 volte diventa ridicolo, non ha più senso e anzi peggiora le cose, ma anche se il nostro terapeuta è disposto ad andare fino in fondo, perché quando si aprono queste porte bisogna andare fino in fondo, non che suona la campanella, boom, via, andiamo. Poi c'è chi fa le costellazioni familiari tirando in ballo gli angeli, tirando in ballo canalizzazioni. Ragazzi, cioè, qui veramente chi più ne ha più ne metta, e siamo sull'orlo del delirio con queste stupidaggini. Per cui fate molta attenzione agli strumenti che selezionate, a chi vi li propone, e quando decidete di farlo, fatelo fino in fondo. Fatelo fino in fondo. Questo è il consiglio. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. E vi ricordo info@carlodorofatti.com per le domande, accademiaacos.it per conoscere tutti gli appuntamenti anche a Ragusa, a Verona, a Scandicci, tutti gli appuntamenti online, i webinar, l'appuntamento del martedì sera, il webinar del martedì sera, bellissima occasione di incontro, di approfondimento. Quindi ci vediamo senz'altro la prossima settimana, sempre attraverso questi canali. Vi auguro buona serata, buoni sogni e buon Ferragosto. Ciao a tutti, grazie, ciao.